Ave Maria, carissimi radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati. Riprendiamo a scoprire la nascita del santuario di Pompei. Con la festa di ottobre si chiuse il primo anno della costruzione della chiesa ed era il tempo di fare un po' di conti economici. Finora erano spese 6.700 lire, ma le entrate furono di 4.945 lire. Ahimè, c'era un disavanzo di 1.724 lire. Torniamo indietro all'inizio dell'opera. Monsignore Formisano, vescovo di Nola, per incoraggiare i fondatori a questuare per un soldo al mese, fece questa promessa: per ogni soldo che raccoglierete, io da parte mia ve ne darò due. E se alla fine dell'anno avrete raccolto 200 o 300 lire, io me ne darò 400 o 600 lire. Così, anno per anno, andrete avanti, disse. Ricordatevi, figli miei, le chiese non si edificano in poco tempo, ma dopo lunghissimi anni. Quando il vescovo partecipò per la festa del 29 ottobre, gli mostrammo le offerte che erano di 4.900 lire e lo richiamammo alla sua promessa che ci aveva fatto, cioè da parte sua di raddoppiare la sua offerta. Al che il vescovo affermò: «Io non pensavo che voi avreste raccolto una somma così cospicua e che la Madonna vi assiste con i suoi miracoli. Io ritiro la mia promessa. Fate tutto voi, perché non voglio essere partecipe dei debiti che farete per la costruzione della chiesa. Vi darò direzioni, consigli, ma gli obblighi che incominciano con la mancanza di fondi non me li assumo». Ma subito tranquillizzai il vescovo Formisano dicendogli che mi sarei fatto carico io di quel debito. Come vi ho raccontato prima, c'era già un disavanzo di 1.724 lire ed essendo certo che il cielo non mi avrebbe abbandonato, proseguì l'opera. Essendo un ammiratore e seguace di padre Ludovico da Casoria, frate minore, che per me era un San Francesco d'Assisi vivente, secondo la mistica dei santi, mi spiegava: quando Dio vuole un'opera, si rivela con interventi straordinari e prodigiosi. E allora l'uomo che Dio ha scelto per compiere la sua opera diventa uno strumento della sua provvidenza. All'inizio non gli mette ancora ostacoli per non scoraggiarlo, anzi lo favorisce con grazie straordinarie. E proprio la mia opera era giudicata da molti sacerdoti e secolari strana e di effetto di esaltazione religiosa, facile a iniziare ma più facilmente a finire. Vi ricordo, cari amici, una cosa molto commovente. Nella costruzione materiale della chiesa, anche il beato Bartolo Longo e la contessa De Fusco e tanti semplici abitanti di Pompei si prodigarono a portare a spalla le pietre per la costruzione del tempio. Arrivato il mese di novembre, siamo sempre nell'anno 1876, i lavori vennero sospesi perché il tempo era incerto e non conveniva lavorare a giornate, cosicché la contessa ed io ritornammo a Napoli per riprenderne la questua. Con la contessa ci accordammo di presentarci da famiglie sia note che ignote, tanto del patriziato quanto della borghesia napoletana, senza vergogna, anche a rischio di essere cacciati villanamente. Ma prima di muoverci, pensammo di rivolgerci al capo della chiesa napoletana, il cardinale Sisto Riardo Sforza, uomo di prudenza e carità esemplare. Intanto era stato già informato che due secolari andavano questuando per la costruzione di un tempio e una sera di novembre fummo ricevuti. Ci accolse con queste parole: «Avanti, avanti, questa coppia che fa tanto del bene». E con grande carità cominciò a chiederci cosa avevamo realizzato e cosa intendevamo ancora fare. Il beato gli narrò la situazione che aveva trovato a Pompei, uno stato di abbandono religioso, e che a sue spese voleva costruire una cappella per la recita del rosario. Ma il vescovo Formisano lo aveva incoraggiato a costruire una chiesa con l'iscrizione di un soldo al mese, raccomandandolo ai rettori delle chiese e ai parroci napoletani per far conoscere questa impresa. Udendo ciò, subito il cardinale volle anche lui il foglio di iscrizione e firmò la sottoscrizione non per mezza lira al mese come facevano altri nobili napoletani, ma 12 lire l'anno. Tutti entusiasti di questa offerta, la comunicammo al vescovo Formisano. In noi nasceva il desiderio di recarci a Roma dal sommo pontefice, allora Pio IX, per chiedere aiuto per la nascente costruzione della chiesa in Pompei, perché avevamo saputo che il pontefice aveva donato proprio in quel giorno 500.000 lire per un'opera di prima comunione a Roma, ricevuta in obolo da ricchi signori inglesi. Cari amici, ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ci ritroveremo sulle frequenze della Radio Buon Consiglio per continuare la nostra trasmissione. Ave Maria. Cari amici, eccoci di nuovo insieme. Continuiamo la nostra trasmissione sulla Vergine del Rosario di Pompei. Il vescovo Formisano vietò ai fondatori di andare dal Papa Pio IX e quel pensiero fu certo ispirato da Dio, perché nella disposizione della provvidenza divina non doveva essere Pio IX il Papa dell'Immacolata a far sorgere a grandezza la Chiesa del Rosario di Pompei. La missione era affidata ad un altro Papa, Leone XIII, novello pontefice del Rosario, che rese pubblico il culto alla devozione della Vergine del Rosario di Pompei, istituita da un semplice laico, e con il riconoscerne l'immagine prodigiosa, arricchirla di indulgenze, come la visita all'immagine in qualunque parte del mondo fosse esposta, la novena per impetrare le grazie, la novena di ringraziamento, la supplica di mezzogiorno delle due feste dell'8 maggio, della prima domenica di ottobre. Finalmente fu questo il Papa che doveva esaltare la magnifica corona di Maria a tutti i popoli della terra. Il pontefice dettò in 15 anni 14 lettere encicliche, un decreto, un rescritto, per affermarne poi e propagarne ovunque il culto alla Vergine di Pompei. Spedì 30 suoi brevi e decreti concernenti la novella basilica, le sacre cerimonie, e sotto consiglio del Papa, poiché c'erano tante maldicenze sulla vita dei fondatori, per farli tacere il pontefice consigliò a Bartolo Longo e alla contessa De Fusco di contrarre il matrimonio giuseppino, cioè di essere sposati ma di vivere come fratello e sorella. Ma le persecuzioni continueranno. Cari amici, queste due figure avevano un legame spirituale che va oltre. La loro vita l'avevano messa a disposizione della Vergine del Rosario. Come già gli aveva preannunciato prima di cominciare l'opera il vescovo Formisano, disse: «Voi volete fare una chiesa? Ma siete voi disposti ad essere chiamati ladri, briganti, imbroglioni e trascinati per le vie di Napoli quali facinorosi e malfattori? Se siete disposti a ciò, voi compirete l'opera di Dio, perché Dio benedirà le vostre intenzioni, le vostre fatiche, altrimenti non concluderete nulla. Con queste parole comincerete l'opera di Dio». Infatti, a questa novella basilica i brevi e i decreti elargirono facoltà singolari, permessi e facilitazioni di ogni sorta, affinché tutto fosse a vantaggio dei pellegrini. E in modo particolare si può assistere alla messa anche nelle ore più avanzate e, salvo in qualche raro giorno, si può sempre celebrare la messa votiva alla Madonna del Rosario, non solo all'altare maggiore, ma anche in quelle laterali. Quindi la concessione di larghissime indulgenze, come quelle per la novena, per i 15 sabati e per la supplica. Riportiamo degli scritti del Beato: «Il pontefice Leone XIII sarà sempre ricordato nella storia della Chiesa universale col titolo di novello pontefice nel Rosario dopo San Pio V. Sarà sempre ricordato col nome del più grande protettore del santuario di Pompei e dei suoi fondatori». Bene, cari amici, per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il 13 novembre, già dalle prime ore dell'alba, fino al tarda sera, finché non ci sarà l'ultimo pellegrino, la prodigiosa effigie scende dal suo trono di misericordia. La Madonna viene messa ai piedi dell'altare, alla pubblica venerazione, dove ogni pellegrino può baciarla, chiederle tutte le grazie di cui ha bisogno, che lei tutto può, a chi è fedele alla recita del Santo Rosario, perché la madre ci porta al figlio, e il figlio Gesù alla madre non nega mai nulla. Bene, carissimi amici, noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Vi lascio una serena e santa giornata a voi tutti. Ave Maria.